Abbiamo interrotto la lezione precedente nel 1512, quando si concludono le guerre d'Italia, in cui a Milano tornano gli Sforza e a Firenze i Medici. Abbiamo però parlato di un periodo di tempo che arriva fino al 1559. Che cosa succede dal 1512 al 1559? Quindi nella prima metà del Cinquecento. Nella prima metà del Cinquecento la storia europea viene dominata sul piano politico dall'azione di Carlo V. Carlo V, re di Spagna prima e dal 1519 imperatore, si trova a capo del più vasto stato politico dell'età moderna. Che cosa voleva Carlo V? Carlo V voleva portare avanti una monarchia universale, quindi voleva essere effettivamente imperatore del più vasto territorio possibile per portare unità e pacificazione. Questo progetto ovviamente trova numerosi ostacoli. Innanzitutto una rivolta in Spagna, un lungo conflitto con la Francia che abbiamo visto trova le proprie origini alla fine del 1400 con le guerre in Italia, la diffusione della riforma protestante, cioè quello di cui abbiamo parlato prima dell'interruzione, diciamo, della scuola per la quarantena, vale a dire quello che succede dopo la riforma protestante di Lutero, sulla quale torneremo nelle prossime lezioni, e poi infine lo scontro con l'impero ottomano, vale a dire con l'impero turco. La guerra contro la monarchia francese, al cui capo c'era Re Francesco I, si svolse, abbiamo visto, soprattutto in Italia e rappresenta l'ultima fase di un lungo conflitto tra queste due grandi potenze per avere l'egemonia, vale a dire il potere assoluto, sulla nostra penisola, che si conclude, culmina, quindi trova la sua, l'evento più importante nel 1527, in quello che viene chiamato Sacco di Roma, ad opera dei Lanzichenecchi, dei mercenari tedeschi assoldati da Carlo V. I Lanzichenecchi, i mercenari, sapete che cosa vuol dire? Sono soldati che combattono per l'uno o l'altro re, signore, imperatore o chi volete voi e vengono pagati. Questi Lanzichenecchi, mercenari tedeschi, pagati in questo caso da Carlo V, imperatore spagnolo, saccheggiano e distruggono Roma nel 1527. All'interno dei confini dell'impero abbiamo parlato anche di quello che comporta la riforma protestante portata avanti da Martin Lutero. Quindi all'interno dei conflitti questa frattura creata dalla riforma di Lutero si rivela insanabile. Lo scontro con i principi protestanti, quindi era nato, no? Abbiamo visto questo scontro tra principi protestanti che quindi volevano abbracciare, avevano già abbracciato la nuova religione, diciamo, portata avanti da Lutero, contro i principi che invece volevano rimanere così com'erano. Lo scontro con i principi protestanti si risolve nel 1555 con la pace di Augusta, che segna il riconoscimento ufficiale del protestantesimo nei territori tedeschi, secondo un principio che in latino si dice cuius regio, eius religio, cioè a ciascun re la propria religione, a ciascuna regione la propria religione. Questo impero universale che Carlo V voleva raggiungere si rivela ben presto irrealizzabile, proprio perché continuano a nascere, a crescere e a svilupparsi le nuove e moderne monarchie nazionali. Nel 1555, quindi appena dopo la pace di Augusta, Carlo V decide di abdicare, vale a dire di lasciare il proprio trono, e divide i territori del suo impero tra i suoi figli. Questi Filippo II, a cui va la Spagna, i Paesi Bassi, cioè l'Olanda, i domini italiani e americani, e poi il fratello Ferdinando I, che ha il titolo imperiale insieme ai territori nell'Austria e in Boemia. Arriviamo così nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis. Avete visto, si scrive Cateau-Cambrésis, che conclude definitivamente il conflitto tra Francia e Spagna. La Francia rinuncia a qualsiasi rivendicazione sulla penisola italiana, quindi non vuole più, si arrende alla potenza spagnola, dove appunto viene confermata l'egemonia della Spagna. Carlo V muore infine nel 1558 e quindi la pace di Cateau-Cambrésis segue di poco la sua morte.